dello Spirito Santo. Invochiamo lo Spirito che scenda su di noi.
Spirito di Dio,
vieni Santo Spirito, vieni per Maria.
E vennero dai sette angeli quelli aventi le sette coppe che sono piene delle sette piaghe, quelle ultime, e parlò con me dicendo: vieni, mostrerò a te la sposa, la moglie dell'agnello. E trasportò me in spirito su un monte grande ed elevato, e mostrò a me la città, quella santa, Gerusalemme, discendente dal cielo, da Dio, avendo la gloria di Dio, lo splendore di lei simile a pietra preziosa, come pietra di diaspro cristallino. Avente muro grande ed elevato, avente porte 12, e sulle porte angeli 12, e nomi scritti, che sono i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A sorgere porte 3, e a settentrione porte 3, e a mezzogiorno porte 3, e al tramonto porte 3. E il muro della città, avente basamenti 12, e su di essi 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che parlava con me aveva a misura una canna d'oro per misurare la città e le porte di essa e il muro di essa. E la città quadrangolare giace, e la lunghezza di essa quanto anche la larghezza. E misurò la città con la canna su stadi 12.000, la lunghezza e la larghezza e l'altezza di essa eguali sono. E misurò il muro di essa di 144 cubito misura d'uomo, che è di angelo, e la struttura del muro di essa di aspro, e la città oro puro, simile a vetro puro. I basamenti del muro della città con ogni pietra preziosa ornati: il basamento, il primo di aspro, il secondo zaffiro, il terzo calcedonio, il quarto smeraldo, il quinto sardonice, il sesto cornalina, il settimo crisolito, l'ottavo berillo, il nono topazio, il decimo crisopazio, l'undecimo giacinto, il dodicesimo ametista. E le 12 porte, 12 perle. Una ciascuna delle porte era di un'unica perla. E la piazza della città oro puro, come vetro trasparente. e tempio non vidi in essa. Infatti, il Signore Dio, l'Onnipotente, tempio di essa è, e l'agnello. E la città non ha bisogno del sole, né della luna, che illuminò essa. Infatti, la gloria di Dio ha illuminato essa, e la luce di essa, l'agnello. E cammineranno le genti per mezzo della luce di essa, e i re della terra portano la gloria di loro in essa, e le porte di essa non affatto saranno chiuse il giorno. Infatti, notte non ci sarà là, e porteranno la gloria e l'onore delle genti in essa. E non affatto entrerà in essa ogni impurità e chi fa abominio e menzogna, se non quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. E mostrò a me un fiume d'acqua vita, rilucente come cristallo, uscente dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza di lei e al fiume di qua e di là, un albero di vita facente frutti 12 di mese in mese, ciascuno dando il frutto di esso e le foglie dell'albero per guarigione delle genti. E ogni maledizione non sarà più, e il trono di Dio e dell'agnello in essa sarà, e i servi di lui renderanno culto a lui e vedranno il volto di lui e il nome di lui sulle fronti di loro. E notte non sarà più, e non hanno bisogno di luce di lampada e di luce di sole, perché il Signore Dio risplenderà su loro e regneranno nei secoli dei secoli.
Debellate finalmente per sempre le forze del male, si presenta agli occhi del veggente di Giovanni in modo radioso, come abbiamo visto l'altra volta, la visione della creazione nuova. E la visione della creazione nuova, che abbiamo visto l'altra volta, siamo sempre nel capitolo 21, e fa da scenario a quello che abbiamo letto appena adesso, lo scenario della catabasi della Gerusalemme nuova. Finalmente quella sposa, che era già stata preparata, se voi vi ricordate, nel capitolo 19 si parlava di questa sposa, ma si accennava a questa sposa, finalmente ora appare in tutta la sua bellezza. Ed è bello vedere come dopo tutta la tempesta di lotte e di castighi trionfa la luce. Gerusalemme è tuffata nella gioia, non c'è più quella Gerusalemme prostituta, ma c'è una Gerusalemme nuova, l'abbiamo ascoltato. Per la maggior parte degli esegeti, e non soltanto per la maggior parte degli esegeti, ma per chi legge l'Apocalisse, qui Giovanni scrive la pagina più ardita di tutto il suo libro, pagina che non ha eguali in tutto il Nuovo Testamento. È una pagina meravigliosa, bellissima, ecco, come appunto, come dicono le sentieri, la più ardita che lui poteva scrivere, anche per i motivi che adesso vedremo. E questa visione di Gerusalemme un po' è il vertice di tutto il libro. Si può dire che l'Apocalisse finisce qua. Il resto, gli altri versetti che ci rimangono, ma sono la conclusione, ma è un po' la conclusione, no? Ma tutto qua. Ecco, l'Apocalisse con questo brano si conclude, si può dire, il lungo e affascinante cammino che abbiamo fatto. E quindi vedremo un po' i vari passaggi. E venne uno dai sette angeli, quelli avente le sette coppe. Noi avevamo lasciato un po' le sette coppe perché poi ci fu la visione della creazione nuova, ma quando Giovanni qui dice che l'angelo che sta presentando questa Gerusalemme nuova, questa sposa, è uno degli anni delle sette coppe, sta dicendo una cosa molto, molto interessante. Ci sta dicendo che, se voi vi ricordate, quell'angelo che aveva presentato Babilonia e aveva gridato la condanna di Babilonia era uno dei sette angeli delle coppe. Qui abbiamo lo stesso angelo per dire che la distruzione, la condanna di Babilonia e la catabasi, la discesa di questa Gerusalemme nuova fa parte della stessa strategia di Dio. Dio condanna la Gerusalemme prostituta ed esalta e presenta la Gerusalemme fedele, le due spose, no? La sposa adultera, la sposa fedele, l'una è condannata e allontanata, l'altra invece è esaltata, no? E quindi abbiamo la stessa strategia che sta avvenendo, no? Perché non dimenticate mai che l'Apocalisse, ormai abbiamo concluso, è fatta a sette nari. Ancora siamo nel settenario delle coppe, non è finito, no? Cioè, abbiamo visto quella distruzione, quindi il mondo nuovo e la Gerusalemme nuova. E trasportò me in spirito su un monte grande ed elevato. Qui abbiamo, e dopo questo rinnovamento cosmico, Giovanni porta l'attenzione nostra del lettore sul tema della Gerusalemme nuova, in cui si compie tutto il complesso delle promesse fatte da Dio. In questa pagina, in quello che già abbiamo ascoltato, c'è tutta la realizzazione delle promesse di Dio. Finalmente tutto quello che Dio aveva detto in tutto il cammino qui trova la sua piena realizzazione, no? E una realizzazione delle sue promesse dell'Antico e del Nuovo Testamento, come adesso vedremo, no? E qui dice Giovanni, punta due elementi. Da un lato dice: mi trasportò in spirito. Se voi, certo, capisco che ricordare, ma era già apparsa questa descrizione spirito, è ovvio, cioè è ricolmato dello Spirito Santo Giovanni. Perché? Perché quello che sta vedendo è qualcosa che fa parte delle cose di Dio, dei misteri di Dio, e solo lo Spirito ci aiuta a comprendere i misteri. San Paolo lo dice, no? L'unico che conosce e comprende le cose di Dio è lo Spirito Santo, ed è grazie allo Spirito Santo che noi possiamo capire certe cose. Quindi lui in questo momento ha un'esperienza spirituale e ha una effusione di spirito che gli permette di vedere quello che umanamente è impossibile vedere, questa Gerusalemme nuova. E poi dice: su un monte grande ed elevato. Chi è andato a Gerusalemme, e noi siamo andati, no? Alla fine il monte Sion è una collinetta, non è che sia tutto gran cosa, no? Però quando qui Giovanni parla di monte grande ed elevato, è normale che l'altezza non riguarda la sua grandezza geografica, perché non è impossibile, ma la sua elevatezza teologica e spirituale. Qui addirittura c'è anche Ezechiele, perché ormai lo sappiamo tutti, Giovanni attinge tantissimo in tutto l'Apocalisse, anche qui come vedremo, molto dai profeti dell'Antico Testamento. E anche Ezechiele, quando ci presenta la città santa, la vede su un monte alto. Quindi è la sua elevatezza spirituale, c'è qualcosa di maestoso quello che adesso lui ci sta presentando, no? E dice cosa dice? Che avendo la gloria di Dio, e qui ci fa tutta una descrizione, le famose porte, no? A sorgere delle porte, cioè sorgere sarebbe ovviamente l'Oriente, le tre porte, tutte le varie tre porte. Queste descrizioni, come è intuibile, non sono di Giovanni,
ma attinge sempre all'Antico Testamento. La presentazione richiama molto due profeti, Isaia 54 e Ezechiele 48. Se voi fate la sinossi, no? Vedete come tutto quello che Giovanni sta dicendo si trovano in questi profeti. Quindi ci presenta una città così come i profeti l'avevano presentata. Quello qual è la novità in questo? Qui abbiamo due novità, ovviamente. La prima novità, le misure. Adesso rivedremo le misure che superano di gran lunga quelle fornite dai profeti. Proprio, cioè, ora vedremo, sono cose troppo grandi. E poi la seconda, ovviamente, che Giovanni, come sempre, fonde insieme l'Israele premessianico e ovviamente quello messianico, quindi le tribù, Antico Testamento e i 12 apostoli. E quindi vede una città che è costruita su 12 tribù e 12 apostoli, quindi mette insieme, ecco, una città escatologica e punto d'arrivo per tutto il popolo di Dio, Antico Testamento e Nuovo Testamento. Non per niente con questo brano si chiude non soltanto il Nuovo Testamento, ma tutta quanta la Rivelazione, quindi anche l'Antico Testamento, come adesso vedremo. Quindi la Gerusalemme celeste, questa Gerusalemme nuova che Giovanni sta presentando, è la città dove aspira il credente in Dio, Antico e Nuovo Testamento. Questo ci fa capire tanto, no? Come le due realtà, ebraismo e cristianesimo, non sono così, ma sono così, ovviamente, no? E quindi, ma poi lo vedremo. Se voi avete fatto attenzione alla lettura, avete notato, il versetto 16, non rileggo perché altrimenti non finiamo mai, la città, se voi avete fatto caso, ha una forma di cubo gigantesco. L'altezza è uguale alla sua profondità, altezza e base, è tutto uguale, no? Larghezza, sì, ecco, tutto. Ed è un cubo gigantesco. E questo è ovvio che una città a cubo, capite che anche fisicamente, esteticamente non quaglia. Ma perché Giovanni ci presenta? Per più motivi. Innanzitutto, questa è il cubo, perché la prima idea è che è un simbolo di perfezione e di armonia. È normale, no? Il cubo è perfetto, tutto, quindi è una città perfetta, in tutto c'è armonia, non c'è più basso, più chiaro, eccetera. Ma c'è anche un altro motivo per cui non soltanto questa città è la città perfetta, la città dove c'è tutta armonia. E già l'abbiamo visto, anche se vi ricordate, parlando anche della creazione nuova, dove c'è tutta l'armonia, no? Anche la città. Ma la forma cubica è anche, c'è una allusione al santo dei santi del Tempio di Gerusalemme, perché il Sancta Sanctorum del Tempio di Gerusalemme aveva una forma quadrangolare. Cosa ci vuol dire Giovanni? Giovanni ci vuol dire che questa città è perfettamente armonica, perfetta, ed è una città-tempio, è un luogo di culto in cui Dio sarà sempre presente. Vi ricordate? Ci sarò sempre, eccetera, abbiamo visto l'altra volta. Quindi lui ci dice che questa città è una città-tempio, una città in cui Dio sarà presente, come nella Santa Sant'Orma. Vi ricordate la famosa Shekinah, la presenza di Dio? Questa è la città in cui lui è presente. E quindi tutta la città, non soltanto il luogo come avveniva nella Gerusalemme storica, il Tempio, e non solo il Tempio, perché poi nel Tempio c'era la Santa Sant'Orma, che era un'altra parte del Tempio, la parte più nascosta, più recondita, no? In più, se voi avete fatto caso, domina il numero 12 e il numero 4, no? Quattro porte e gli angoli, il 12 e così via, no? Il 12 ormai lo sappiamo, indica il numero del popolo di Dio. Il 4 invece è il numero cosmico, quindi popolo, quindi c'è è tutto, ecco, il popolo e la natura, il mondo, no? Quindi qui c'è l'universalità della città escatologica e riassunto in meta di tutta la storia degli uomini e di tutto il creato. Creazione e uomo, storia e creato, tutto converge in questa città, 12 e 4. In più la sua perfezione aritmetica ripete più volte il 3, come avete visto, e il 1000, l'abbiamo già visto, no? Evidenzia ancora una volta che questa città è una città perfetta. E Giovanni come doveva dirlo che è una città perfetta? Utilizzava i suoi studenti che aveva, no? E quindi i numeri, le forme, tutto questo per dire che questa città è quello che desidera l'uomo. L'uomo desidera la perfezione, e questa città è l'anelito dell'uomo. Notate, come dicevamo, che ci sono le proporzioni, che sono sproporzionate. Ora vi faccio degli esempi per farvi comprendere, perché forse nella lettura e nelle misure antiche non rende, ma sono sproporzionate le misure. Immaginate, no? Le porte avrebbero un diametro di oltre 76 metri. Cioè, una porta 76 metri, cioè manco qua è, voglio dire, no? Ma non finisce qua. Per esempio, ogni lato della città, sapete quanto sarebbe? Ogni lato della città, le nostre misure, sarebbe la metà dell'Europa. Ogni lato del muro, a porta 76 metri, ogni lato la metà dell'Europa. E ogni lato della città, ovviamente, quindi questa città è mezza Europa, è poco valore, no? Ogni lato del perimetro urbano, non delle mura, ma del perimetro urbano, addirittura dovrebbe essere più 200 volte l'Everest. La superficie totale di questa città, più che metà di quella degli Stati Uniti d'America. Cioè, capite, siamo... È normale che Giovanni qui è nelle vesti del profeta, non del geometra. È normale questo, no? Per cui a Dio non ci interessa via la misura come fare un buon geometra. Tutto questo per dire che queste enormi dimensioni sottolineano la grandezza, la maestosità di questa città rispetto alle più belle, splendide e maestose metropoli mondane. Cioè lui sta dicendo che questa città non ha niente a che fare con le più belle città del mondo. Non lo so, qual è una delle città del mondo? Parigi, ecco, non ha niente a che fare. Londra, Tokyo, cioè proprio qua. Ma lui deve rendere, infatti poi ora vediamo, infatti più sotto cosa dice? Misura d'uomo che di angelo. Questa postilla, che non è secondaria, misura d'uomo che di angelo. Cioè lui sta esprimendo una cosa angelica che di angelo con una misura umana. E quindi si sforza suo popolazzo di rendere questa cosa, no? Anche se stessa con numeri e parole umane, perché il lettore possa capire, è ovvio che la misura è angelica, perché la città è angelica, non ha niente a che fare, è una qualcosa, è una città celeste, escatologica, no? Nessuna città ne eguaglia la bellezza e l'eminenza. Quindi qui ci presenta qualche cosa di meraviglioso. Quindi, dandoci le misure di questa città stupenda, subito comincia a farci capire, a farci entrare dentro. Quindi prima da fuori, poi piano piano entriamo, e subito dice che c'è la struttura del muro è di diaspro e la città oro puro, simile a vetro puro. Cioè, ma vuole immaginare questa cosa? È qualcosa di stupendo, no? Quindi il diaspro, insieme al sabbio, sapete che dà un'idea dello splendore, no? Quindi è una città immensa, dove lo splendore di Dio è qualcosa che ci illumina, una città illuminata da questo Dio continuamente, no? E poi andiamo sui basamenti. E lui qui comincia a fare l'elenco delle bellissime pietre preziose, i basamenti, no? Le famose pietre preziose che abbiamo ascoltato, il diaspro, lo zaffiro, il calcedonio, eccetera. Qui lui ne cita 12, ovviamente. È interessante questo discorso delle 12 pietre, al di là del numero, che è simbolico, però è bellissimo questa cosa, perché siccome Giovanni deve descrivere qualcosa di grandioso e quindi si serve degli elementi naturali che l'uomo ha, e quindi questa bellezza come la può dimostrare, come la può descrivere? Usando i nomi delle pietre più preziose conosciute ai suoi tempi, per dare una pallida idea della bellezza di questa città. Quindi prende le pietre più preziose di quel tempo e li usa per farci capire la bellezza, ma non solo questo, altri due motivi ci sono per cui usa queste 12 pietre, ed è bello questo. Primo, questo tipo di Dio è perché sono quelle conosciute e quindi rende l'idea. Secondo motivo interessante, in Esodo 28, questa cosa mi è piaciuta quando l'ho scoperta, in Esodo 28 si dice che il pettorale del sommo sacerdote, pettorale, no? Che vedi in Biblia, no? È costellato di queste 12 pietre. Quindi queste 12 pietre si trovano nel pettorale del sommo sacerdote. C'era un terzo motivo. Queste 12 pietre, ai tempi di Giovanni, a queste 12 pietre erano associate le 12 costellazioni dello zodiaco. Capite cosa vuol dire tutto questo? Il pettorale del sommo sacerdote, lo zodiaco e quindi il cielo. Tutto questo per dirci che cosa? Che questa città celeste, e in questa città si eleva un culto perenne come quello che elevava il sommo sacerdote. Quindi è una città dove c'è un culto perenne, in poche parole è una città dove si prega da sempre, dove ci sia sempre adorazione. Ma che meraviglia! E non ci annoieremo e non guarderemo ad orologio, poi lo vedremo più avanti. Un culto perenne è una città celeste, perché riguarda la costellazione, quindi celeste, dove si arriva un culto perenne, una città meravigliosa, bellissima, che non si può descrivere. Lui ha fatto, ecco perché gli esegeti dicono che è la più ardita, perché descrivere il paradiso, figlioli, come si può descrivere? Ma qui lui ce lo sta descrivendo attraverso queste immagini umane, naturali, no? E poi continuano fino a qui, e le 12 porte, 12 perle, una ciascuna delle porte era di un'unica perla, e la piazza della città oro puro, come vetro trasparente. Torna l'oro, torna il vetro che riflette la luce. E qui è un'allusione al tempio di Salomone, mentre la forma cubica è riferimento al Sancta Sanctorum. Questa descrizione dell'oro è riferimento al Tempio di Gerusalemme, che era tutto coperto d'oro. Capite cosa vuol dire? Ciò simboleggia la bellezza, la maestosità, la ineguagliabilità di questa città. Immaginate, no? Un pio ebreo che piange perché non ha più il Tempio. Ai tempi di Giovanni il Tempio non c'era più. Già ho detto tante volte, era stato distrutto dall'imperatore Tito, no? Allora quindi, ma che dice? Ma il tempio è materiale, quindi richiama alcune cose del tempio storico, però lo eleva. Dice, ma perché piangete di una cosa materiale? Guardate invece a quello che ci aspetta, al tempio vero, a questo luogo maestoso, tutto uno sfavillio di luci, e la Gerusalemme nuova. L'intento qua qual è? È sempre quello di stupire, conquistare, inebriare. Un modo per suscitare nel lettore il desiderio di essere cittadini di questa città. Alla fine questo è il desiderio. Cioè, Giovanni perché ci descrive questa cosa? Ci descrive perché noi possiamo gustare e possiamo alimentare il desiderio. Io ci voglio andare. Io voglio essere cittadino di questa meravigliosa città. Questa è la bellezza. Il desiderio di essere cittadini di questa città, facendo tutto il possibile per difendere la nostra appartenenza al popolo della nuova alleanza e quindi lavorare su questa terra per poter un giorno essere cittadini di questa città meravigliosa che non ha uguali. Ed è bellissima questa cosa, penso. Ma nella idea, quindi questa città bellissima, enorme, sfavillivo di luci, pietre preziose, celeste, tutto quello che vogliamo noi, c'è un colpo di scena. C'è un colpo di scena. Quindi è una città perfetta, non manca niente, in teoria. E tempio non vidi in essa. Allora, una città così perfetta c'è anche il tempio. Ovviamente, se noi, no? Se noi che alcune cose, cioè se a Ganzirri mancasse la chiesa, voi pensate che se sia perfetta la paese, no, c'è manco qualcosa. Un pietro di ancora peggio lo sente questa cosa, perché dico, ma il tempio è il cuore della città. Eppure qui manca il tempio. Non c'è il tempio. E ci sono, mancano due elementi essenziali, il tempio e la luce. Ma come? Se finora parlavamo tutto questo sfavallio di luce, dietro, di astro, sta luce non arriva. Allora ecco qui, è bellissimo, no? Quindi nel dare la notizia che manca il tempio, Giovanni però subito dice, aspetta, non c'è il tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente, tempio di essa è, e l'agnello. È bellissimo questo. Il tempio non è più fatto da un luogo, ma il tempio è una persona. E qui ci viene tutto in mente, tutto quello che nei Vangeli di Giovanni abbiamo ascoltato. Primo, l'episodio di studiare questo tempio e intendendolo far risorgere. E Giovanni dice, parlava del tempio del suo corpo. E quindi, ma secondo, la Samaritana, oh, non ti preoccupare, non ti preoccupare, né ca né da, perché era il momento in cui adorare il Padre in spirito e in verità. Quindi non c'è più bisogno di un luogo, perché tutto, siamo immersi in Dio. Allora sarà Lui, Gesù Cristo, a illuminare. Lui è il tempio, ma è anche la luce del mondo. Quindi non c'è bisogno che la città abbia, perché la sua presenza, il poco per noi saremo immersi in Lui e quindi godremo di questa sua presenza che ci illumina. Lui è il tempio vero, Lui è la luce che illumina. E quindi quando noi andremo in questa città, Lui, vedremo Lui e gioiremo di Lui e godremo di Lui. E in quella città, dice il testo, cammineranno le genti per mezzo della luce. Quindi Gesù Cristo, luce, attirerà, cammineranno per mezzo di questa luce e le porte non si chiuderanno mai più. Questa è una bellissima profezia. Ecco, qui si realizza la profezia del Deutero Isaia. È bellissimo questo brano che poi noi cantiamo, no? Alzati e risplendi di luce, no? E chi si fa la profezia, no? Ecco la gloria del Signore brilla su di te. La profezia di Isaia è qui che si realizza, la luce che il Signore stesso al posto del sole e della luna e della luna, il cammino dei popoli, marceranno i popoli alla tua luce, no? Il famoso canto, no? E che camminano questo pellegrinaggio che portano ricchezze. Tutto qui, in questo brano, c'è tutto quel bellissimo, quella bellissima profezia che noi conosciamo. Le porte non saranno mai chiuse. Perché non sono mai chiuse? Perché tutto sicurezza, non c'è più bisogno, non c'è più la cattiveria, non c'è più la malvagità. Quindi non c'è più bisogno di chiudere le porte, come si facevano una volta. No? Una volta, pace, quando si poteva stare di porta aperta, no? Poi purtroppo abbiamo messo sotto il lucchetto e la sera durava anche il lucchetto. Arriverà il momento in cui le porte non ci chiuderanno più, perché non c'è più il male. E quindi tutti saranno i benvenuti in questa città, in poche parole, chi vuole può entrare. Coloro che ovviamente non verranno, siamo alla fine ormai del del libro, quindi sappiamo chi verrà messo fuori e chi entrerà, no? In la Gerusalemme nuova, che il secondo Isaia, capitolo 60, intravedeva nel post-esilio, non era umana, ma era storica. Quindi Isaia, secoli e secoli fa, già prevedeva, già aveva la visione di questa città. E Giovanni dice: quello che Isaia aveva previsto si realizzerà. E come? E Giovanni già la vede, lui l'aveva prevista e Giovanni la contempla in un modo meraviglioso. E quindi gli eletti godranno sempre della presenza beatificante di Dio, che si mostra loro così com'è e li renderà felici della nuova felicità. È bellissimo. Ecco perché in questa città così stupenda, così meravigliosa, così splendida, notte non ci sarà. Abbiamo detto anche la notte, vi ricordate, nella creazione nuova cosa mancava? Il mare. Qui cosa manca? La notte. Come il mare, così le tenebre ovviamente sono residuo della confusione, del peccato, del maligno, no? E quindi non c'è più. Ecco perché non c'è più la notte, perché non c'è più il maligno, non c'è più la tenebra del peccato, perché ormai tutto splendore, e porteranno la gloria e l'onore delle genti in essa, e non affatto entrerà in essa ogni impurità. E chi fa abomini e menzogna, se non quelli che sono scritti nel libro della via dell'agnello? È vero, le porte sono aperte, ma il malvagio, la malvagità non entrerà più. Se voi vi ricordate, in qualche capitolo precedente si diceva: fuori il malvagio, fuori il fattucchiere, fuori, ecco, non c'è più spazio per il male. Ormai il male non esiste più. Anche perché ormai siamo nel momento della gloria, il male è stato debellato ormai, non esisterà più. E in quella città cosa succede? Immaginate questa scena, no? Quindi tutta questa bella città, tutta fatta d'oro, di pietre preziose, enorme, splendida, lucente, eccetera, eccetera, le porte sempre aperte. Ma non è finita qui. In quella città c'è un fiume. C'è un fiume. E mostra a me fiume d'acqua viva, lucente come cristallo, uscente dal trono di Dio e dell'agnello. Quindi questo trono, e da questo trono e dall'agnello esce questo fiume. Il fiume d'acqua viva, sappiamo benissimo che il fiume d'acqua viva è un conio giovanneo, ma l'espressione è conio giovanneo, ma non l'immagine, perché l'immagine di un fiume che esce, da dove si prende? Non vi ricorda niente? un luogo dove c'era un fiume, anzi, che scorrono. E qui è la bellezza dell'Apocalisse. L'Apocalisse ci sta facendo tornare indietro, o meglio, sta chiudendo un ciclo. Siamo nell'Eden, paradiso terrestre. E l'immagine del fiume richiama quello che era presente nel paradiso terrestre. Allora guardate, guardate. Stiamo concludendo il libro dell'Apocalisse. Si chiude la Sacra Scrittura. Ma con un colpo meraviglioso, cosa fa Giovanni? Ci fa tornare indietro. Allora guardate come la protologia e l'escatologia si incontrano. L'inizio e la fine si incontrano. È bellissimo. Questo per farci capire che tutta la Bibbia si collega. Il cerchio si va chiudendo. Dio ha creato e redento ogni cosa, e ogni cosa torna a Lui. Immaginiamo, io vorrei che tutto questo, mi auguro di potervelo comunicare così com'è. Allora, faccio una fatica, però mi auguro di potervelo comunicare. Dio aveva creato l'uomo per la felicità, per la gioia, e l'aveva messo in un luogo meraviglioso, il paradiso. Cosa successe? Come abbiamo detto l'altra volta, vi ricordate? Per un mistero che non possiamo capire, entra il maligno e scombina tutto. Scombina tutto. Ma Dio non si arrende. Dice, bene, anzi, male. Però dopo trova una soluzione. Cosa fa Dio? Manda il suo figlio. Senti, che facendo? Andiamo? Manda il suo figlio. Il quale figlio viene, vi ricordate, lui si fa accorchiare, torniamo a tutta l'Apocalisse, no? E cosa fa lui? Si fa uccidere per uccidere, vi ricordate, no? Si fa uccidere per uccidere, dando finalmente lo Spirito Santo, rinnova tutto. Quindi quel disegno originario di Dio qui si realizza. C'è un po' tempo, una strada un po' più lunghetta, però si sta realizzando il progetto di Dio, fare un po' la felicità dell'uomo. E questa felicità dell'uomo come la si può raggiungere? Grazie a Gesù Cristo, che è morto per donarci uno spirito che ci rinnova. Ecco perché avete fatto attenzione come da questo, da Dio, dal trono esce un fiume d'acqua viva. Il fiume d'acqua viva chi è? Non che cosa è, chi è? È lo Spirito Santo, vuole Gesù, è lo Spirito Santo. Lui l'aveva detto. Se voi vi ricordate, Gesù l'aveva detto, fiumi d'acqua viva sgorgeranno. Quindi grazie allo Spirito Santo tutto viene rinnovato. Allora la protologia, cioè l'inizio di un progetto di salvezza, di un progetto, si realizza nella escatologia. Protologia ed escatologia si incontrano. Allora torniamo indietro, sì, quel progetto di Dio non è messo da parte, si realizzerà. E Giovanni già lo contempla. E qui abbiamo il profeta Ezechiele, che aveva previsto questa cosa. È bellissimo Ezechiele, vedi come i profeti, e poi alla fine tutta la Bibbia si richiama. Il profeta Ezechiele aveva visto un fiume d'acqua viva che usciva dal Tempio di Gerusalemme, se voi vi ricordate, che poi aumentava sempre, no? Questo fiume di acqua viva, allora Giovanni lo vede uscire da Dio e dall'Agnello, ed è lo Spirito Santo che tutti riceveranno i credenti in Cristo, è lo Spirito Santo che è uscito dal costo del Signore Gesù, il Tempio, da dove è uscito l'acqua. Ma quali è? Gesù Cristo in croce, spaccato del costato, esce sangue d'acqua. Quello è il fiume d'acqua viva, dal tempio vivo che è Gesù Cristo. Lui ci porta questo Spirito Santo, il quale ci innova, ci trasforma, la creazione nuova, la Gerusalemme nuova, la vita nuova, noi la possiamo ottenere grazie allo Spirito Santo. Spirito che possiamo ricevere solo grazie alla morte del Cristo in croce. E poi la Trinità, no? Dio che manda il suo Figlio, e il suo Figlio che muore per noi, morendo ci dà lo Spirito, e lo Spirito ci rinnova. È bellissima questa dinamica. È bellissima questa dinamica. In più notiamo una cosa molto interessante. Questo fiume da dove esce? Da Dio e dall'agnello, dal Padre e dal Figlio. È quello che noi nel credo professiamo. E procede dal Padre e dal Figlio. Ecco come anche il credo, la professione di fede, trova fondamento nella Sacra Scrittura. È bellissimo questa idea, questa immagine. Quindi qui si sta realizzando il progetto di Dio. È vero, il maligno ci mise un zampino, però, quindi ditelo che l'Apocalisse è tutta una meraviglia. Come dicevo l'altro giorno, la stiamo troppo usando in questo tempo, in negativo. Ma l'Apocalisse è il libro della grande speranza, è il libro che ci dice che il progetto di bene che Dio ha per noi si realizza, altro che castighi divini sull'uomo, è il contrario, è la salvezza di Dio sull'uomo. Questa è l'Apocalisse. Ma purtroppo, va bene. Allora, in più non finisce qui, perché c'è questo fiume, ma c'è un'altra cosa strana in questo, no? Perché le famose stranezze di Giovanni, va bene, vede che c'è un fiume, ci può stare, va bene, ci può anche stare un bellissimo fiume, oddio, su una città fatta tutto d'oro, immaginate, no? Allora è questo fiume, va bene, ci può anche stare, ma l'arbro, perché poi Giovanni dice, in mezzo alla piazza e al fiume di qua e di là un albero di vita facente frutti 12 di mese in mese, ciascuno dando il frutto di esso, e le foglie dell'albero per guarigione delle genti. È bellissima questa cosa, è meravigliosa. Quindi in questa meraviglia di città, sto fiume che sappiamo, e poi sto albero, sto mezzo, come è piantato, non lo so, se tutto è fatto d'oro, ma è bello l'albero. E ora è più facile, ora dopo che prendessimo la patologia o la terrestre, capiamo che l'albero della vita, torniamo, vedi, torniamo, no? L'albero della vita, l'albero della vita. E quindi nel centro, perché Giovanni ora, qual è il suo obiettivo? Una volta che ci fa vedere questa meravigliosa città, avete visto che va un po', ormai sappiamo, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto in questo percorso che ormai si conclude, come Giovanni è un fine cinematografo, no? Che va a fare le zoomate, quindi prima la grande, poi fino a quando ci arriva, ora stringi, ecco l'albero. Ecco l'albero, l'albero della vita. È normale che quest'albero della vita richiama, vabbè, mi sono scontato, ora è chiaro, l'albero della conoscenza del bene e del male presente nel paradiso terrestre. E proprio domenica l'abbiamo ricordato, no? Nella liturgia. Sappiamo tutti che questo è il simbolo della vita eterna e della vita divina. Quest'albero, allora, se il fiume è lo Spirito Santo, l'albero, cosa rappresenta l'albero? È troppo scontato. Una domanda così mi vergogno anche a farvela. L'albero, è ovvio che è l'albero della croce. È l'albero della croce. Rappresenta Cristo che ha trasformato l'albero morto della croce in albero dispensore della vita, su cui i rami maturano i dolci frutti della redenzione che porta guarigione a tutti. Ah, la guarigione, la salvezza, attraverso che cosa ce l'abbiamo noi? Quest'albero, l'albero della vita, che è la croce. Questa croce fruttifica sempre, 12 mesi l'anno, niente la fa appassire. Giovanni lo dice, una croce che ha da 2000 anni, che è fiorita, che è sempre, sempre fiorita, no? È grazie alla croce che veniamo guariti dal peccato, dalle insidie del maligno, dalle tante ferite inferte della vita. Ma che ti può guarire le ferite del cuore, se non quello là appeso su una croce? È la croce che ci guarisce, è la croce che ci salva. Se noi possiamo essere liberati dal maligno e se noi possiamo aspirare a questa città, è perché c'è quest'albero della croce. È meraviglioso, c'è un'antica omelia attribuita a Melchiorre di Sardi, che è bellissima, anche un canto, delle catecumene, no? O Croce Gloriosa, che è meravigliosa, un canto bellissimo. Già le parole sono stupende, è un canto anche bello, dove dice che la croce è l'albero della nostra salvezza, in essa ci nutriamo, ci dilettiamo, no? Nelle sue radici cresciamo, nei suoi rami mi distendo, ci distendiamo. È bellissima questa espressione di Melchiorre di Sardi. La croce è l'albero di vita eterna, nelle cui braccia aperte brilla l'amore di Dio. Io ti sto a pensare con voi, perché è bellissimo pensare a questo albero grazie al quale il maligno è stato sconfitto e la Gerusalemme ha le porte aperte perché tutti noi ci possiamo entrare. La croce alla fine ci restituisce ciò che era stato perduto all'inizio della storia dell'umanità a causa dei nostri progenitori. È la croce che ci restituisce quello che il maligno ci aveva rubato. Ecco perché, come abbiamo detto anche domenica scorsa, il peccato di Adamo è stato vinto dalla morte in croce di Gesù Cristo. Grazie alla sua opera salvifica ci viene ridonato tutto nella sua pienezza. Escatologia, protologia, protologia e escatologia che si incontrano, ed è una meraviglia. Qui veramente stiamo gustando e godendo di quello che Dio aveva già promesso all'uomo. E notate, a tal proposito, che qui c'è una differenza enorme tra prima e dopo. C'è il fiume, c'è l'albero, ma c'è una differenza. La differenza è nel divieto di Dio, no? E nell'antico Eden Dio aveva vietato all'uomo di cibarsi dell'albero della vita, pena la morte. Non lo prendere, vi ricordate, no? Qui non c'è divieto, i frutti sempre ci saranno, perché dalla croce, dall'albero della croce, dobbiamo attingere per avere la vita eterna. Vedete, se l'uomo, sia Adamo ed Eva, avessero atteso, avrebbero preso. Se avessero un po' di obbedienza, perché Dio non vietava niente, ma ai tempi lì non lo potevi fare, ora lo puoi fare. Lì dovevi aspettare, adesso non lo aspettare. Ma siccome tanto siamo pescatori, e quando siamo pescatori facciamo danno, se invece sappiamo attendere i tempi di Dio, tu tutto è un bene. E se voi avete fatto caso, in tutta la Sacra Scrittura, quando non attendiamo i tempi di Dio, facciamo danno. Vedi Mosè, vedi Abramo, vedi Davide. Quando non attendiamo i tempi di Dio, ma vogliamo fare noi, facciamo danno. E mentre arriverà il momento in cui Dio ci dirà, ora sì, fallo. E da questo è il momento in cui Dio non fa più divieti, allora no. Anche questo è meraviglioso. E poi ancora, qui ecco, si realizzano le parole che abbiamo incontrato quando abbiamo esaminato anche se brevemente le famose sette lettere, no? Che allora approfondito, vi ricordate, l'allora diacono Bartolo, oggi padre Bartolo, no? Dove si diceva al vincitore ti farò mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Ora sì, così come il pilastro della Gerusalemme nuova, ecco, si realizza tutto. In poche parole, avete notato che il cerchio si chiude e non è finita qui, perché poi continua sempre in quel cerchio che va chiudendo, sennò, e ogni maledizione non sarà più. Torniamo al paradiso terrestre. Vi ricordate? Maledetto sia il suolo per causa tua, no? Nel Protovangelo. Qui invece il Signore dice no, basta, non ci sarà più maledizione. Quindi quelle maledizioni che sono state messe finiranno per sempre. Ma perché? Perché Cristo si è preso le maledizioni. Lui, come direbbe San Paolo, è diventato maledizione per noi. E quindi non c'è più maledizione. Finalmente nella Gerusalemme nuova ci sarà tutto, sarà tutto beato, felice, non ci sono più maledizioni. E poi continua ancora, e il trono di Dio e dell'agnello in essa sarà, e i servi di lui renderanno culto a lui. E poi c'è un'altra cosa, renderanno culto, l'abbiamo detto, no? È una città culto, dove c'è un culto perenne. Ma c'è un'altra espressione, versetto 4 del capitolo 22, e vedranno il volto di lui, e il nome di lui sulla fonte di loro, ma e vedranno il volto di lui. Questa espressione è la piena realizzazione dell'uomo. Allora, nell'Antico Testamento si dice che nessuno può vedere il volto di Dio, lo sapete tutti, no? E a Mosè, poi il mio volto, perché chi lo vede muore. Antico Testamento, al punto che tutto l'Antico Testamento è uno struggente desiderio di contemplare questo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, quando mi manifesterai il tuo volto? I salmi, i profeti che gridano, che vogliono vedere il volto di Dio. Ah, finalmente vedranno il mio volto. Quel desiderio struggente che all'uomo qui si realizza. Ora finalmente Dio lo si può vedere. Sì, lo si può vedere. E i servi non soltanto lo vedranno, ma apparteranno per sempre a lui. Il suo nome sulla fronte. Il nome sulla fronte vuol dire identità. E quindi apparteranno finalmente a lui, saranno suoi. E avere anche il nome sulla fronte vuol dire avere anche l'identità di Dio in noi. Vi ricordate? Torniamo sempre indietro. Diventate come Dio. E i due lo volevano, ma sono stati un po' pressatori. Adesso sì. Quel progetto che diventate come Dio, adesso sì, la divinizzazione dell'uomo. È meraviglioso, no? E notte non sarà più, torna di nuovo. Non ho più bisogno di luce di lampada, di luce di sole, perché Dio risplenderà e regneranno nei secoli dei secoli. E l'ultimo riferimento a regnare nel libro in cui che stiamo meditando, finalmente regneranno per sempre. Vi ricordate? Si parlava di un regno di sacerdoti. Coloro che lo hanno seguito regneranno per 1000 anni. Vi ricordate queste cose del passato, no? E qui finalmente dice, questi qui regneranno per sempre. Ma figlioli, è stupendo, è meraviglioso come il cerchio si chiude. Alla fine vedete Giovanni che scrive a un popolo, come già abbiamo detto tante volte, a una comunità provata dalle persecuzioni, provata dalla sofferenza, a un popolo che gridava, ma fino a quando, Signore? Ecco, tutto il libro è stato un po' questo, abbi tempo, piano, io mi manifesterò, tu persevera, che prima o poi vedrai. È bello questo. Quindi Giovanni così collega il presente al futuro, aiutando i cristiani del suo tempo e di tutti i tempi, perché questa è parola di Dio che vale sempre, a risolvere i drammi del primo presente con la luce del secondo, del futuro, di questo mondo che viene. Solo la speranza nella Gerusalemme nuova aiuta a sopportare le prove, il più delle volte difficili e dolorosi, che si sperimentano nel tempo presente. Io penso che se noi togliessimo l'Apocalisse nella Bibbia saremmo tutti disperati, perché non c'è la neve, non c'è il dopo. Ma che capo a fare? Ma che cosa mi aspetta? Ma l'Apocalisse ti risponde, quindi ti aiuta a guardare oltre, ti aiuta a vivere il tempo presente con le sue difficoltà, con le sue sofferenze, con le sue tentazioni, ma ad andare oltre, a vedere come Dio in effetti il suo progetto lo realizza. Lo vedremo domenica meglio, la trasfigurazione, alla fine è questo, no? Tentazione e trasfigurazione. Siamo nel mondo della tentazione, ma ci aspetta la trasfigurazione, non dimenticatelo mai. C'è questa Gerusalemme celeste che ci aspetta, che è una meraviglia, e noi possiamo entrarci perché Cristo ci ha salvati, ci ha liberati dal maligno, grazie a Lui che ci ha dato lo Spirito Santo. Dopo, a noi cosa chiede Dio? La perseveranza, questo ci chiede. Costanza, vai avanti, non ti non scoraggiare. Tu seguite la meta. E dopo aver presentato le prove, le lotte del discepolo perseverante e fedele, Giovanni chiude il suo libro con questa visione della Gerusalemme nuova. È bellissimo. Cominciamo a passare i foglietti, per favore. Ed è bellissimo tutte le prove che abbiamo visto in questo cammino, tutte le lotte del discepolo. Ecco, ci portano a questa visione meravigliosa della Gerusalemme nuova, una Gerusalemme nuova che è la conseguenza dell'opera salvifica di Cristo. Non c'è più maledizione, non c'è più sofferenza per l'umanità redenta, è rimasta fedele a Cristo. E pensiamo che ci sarà solo vita, adorazione, luce. Questo è il paradiso. Il paradiso è proprio questo. Contemplazione del volto di Dio in una continua e perpetua adorazione, immersi in questa luce glorificante. Io mi auguro che tutti desideriamo giungere in questa città. Io lo desidero tanto, però so che devo camminare tanto. Ma la cosa, sapete cosa mi consola? Lui che mi manda lo Spirito Santo e mi aiuta. Quindi grazie a Dio, a Cristo, a Dio Padre, a Dio Figlio e Dio Spirito Santo, ce la possiamo fare. Quindi non abbiamo paura delle lotte, non abbiamo paura delle cadute, non abbiamo paura se dobbiamo vivere momenti di difficoltà. A noi Dio chiede perseveranza, questo ci chiede. E come dicevo tante volte, quello che non si può capire subito si capirà dopo. Non dobbiamo capire tutto subito, l'importante è che perseveriamo. Ma voi ci pensate, ci aspetta questa città con queste porte sempre aperte, Ma voi ci pensate, ma alla fine, figliole, questo mondo quanto può durare? 80 anni, 90 anni, 100 anni, ma poi finisci. Questo luogo invece non finirà mai, sarà eterno. Quindi alla fine soffrire per 80 anni, 90 anni. Se guardiamo quello che ci aspetta, diceva San Francesco d'Assisi, bellissima la frase, ogni pena mi diletto, com'era? Com'era, mannaggia? Vabbè, me la ricorderò, mi auguro prima di chiudere che me la ricordi, no? Ma guardiamo questo, e Giovanni non poteva chiudere meglio il suo cammino, il suo libro, non poteva concludere più bello, perché andava di questa Gerusalemme celeste. È normale che l'ultima parte che faremo questo mese è la conclusione, con cui si chiuderà, ma il libro già è chiuso, regneranno per sempre. Questo è bello. Ci mettiamo in piedi. Ah, ecco, vorrei guardare, San Francesco. Tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. È bellissimo questa cosa. Quindi guardiamo il bene che ci aspetta e le pene della vita li accettiamo e andiamo avanti. Insieme ho voluto mettere un brano non mio, ma di Tobia, che parla di questa Gerusalemme nuova. Insieme. Benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno, lodatelo figli di Israele davanti alle nazioni, poiché Lui, il nostro Signore, il nostro Dio, Lui, il nostro Padre, Dio per tutti i secoli. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme, città santa, da lode degnamente al Signore, e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo Tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati e per amare in te tutti gli sventurati. Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano. Sorge ed esulta per i figli dei giusti. Tutti presso di te si onderanno e benediranno il Signore dei secoli. Anima mia, benedici il Signore, il grande Re, perché Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua dimora per sempre. Risuoneranno di canti di esultanza e in tutte le sue case canteranno Alleluia. Benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre. Speriamo che possiamo tutti cantare questo inno quando saremo nella Gerusalemme nuova. Il Signore sia con voi. Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Siamo perseveranti e desiderosi di abitare questa città. Andate in pace.